Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Marina Lalovic in redazione, oggi in regia Daria Corrias con Giovanna Insardi alla console. Nella puntata di oggi parleremo di due paesi europei, la Croazia e il Belgio. In Croazia il partito di centrodestra, l'Unione Democratica Croata, ha vinto le elezioni parlamentari che si sono svolte ieri, quindi per il rinnovo del Parlamento croato, e il partito del primo ministro in carica Andrej Plenković ha conquistato, secondo gli ultimi dati, 66, forse qualcuno in più, 68 su 151 seggi, e molto probabilmente formerà un governo di coalizione insieme ad alcuni partiti minori di destra che sono riusciti a entrare in Parlamento. I sondaggi davano un testa a testa con l'opposizione socialdemocratica, invece la coalizione di centrosinistra è arrivata seconda e il leader dei socialdemocratici Davor Bernardić potrebbe annunciare presto le sue dimissioni, e comunque ha ammesso questa pesante sconfitta. In Croazia si prospettano dunque altri 4 anni di un governo stabile di centrodestra a direzione moderata ed europeista. Analizzeremo il significato di questo voto sia per la Croazia che per l'Europa, di cui appunto la Croazia fa parte dal 1 luglio del 2013, e ricordo che fino al 30 giugno la Croazia ha avuto la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, poi la presidenza è passata alla Germania. E quindi parleremo del Belgio, un paese europeo che sta facendo i conti con il suo passato di potenza coloniale. Ricordo che il 30 giugno, in occasione del 60° anniversario dell'indipendenza del Congo, per la prima volta un sovrano belga, Re Filippo, si è scusato per le atrocità, per gli errori della colonizzazione. Sono scuse che hanno creato non poche polemiche, e intanto c'è un'altra vicenda in Belgio, la storia di 5 donne settantenni meticce che furono strappate alle loro famiglie durante il dominio coloniale per essere inserite in istituzioni religiose. Queste donne hanno denunciato lo Stato belga per crimini contro l'umanità e adesso chiedono dei risarcimenti. Questi sono i temi della puntata di oggi. Ricordo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, il 335-5634-296.
Hvala vam lijepa. Dragi prijatelji, na sjajnom rezultatu i sjajnoj pobjedi Hrvatske demokratske zajednice večeras zajedno sa našim partnerima. Hvala svima. Želim prije svega zahvaliti svim hrvatskim građanima, svima koji su danas...
Ecco, avete sentito la voce del primo ministro croato Andrej Plenković. Dopo la vittoria nelle elezioni parlamentari di ieri, la folla scandiva la parola pobjeda, pobjeda che vuol dire vittoria, e lui ha detto: vorrei ringraziare tutti i cittadini croati, questo risultato non è soltanto grande ma ci dà un'enorme responsabilità, ogni giorno dei prossimi 4 anni ci ricorderemo di questo. Per parlare delle elezioni croate noi siamo collegati con Giovanni Vale, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso da Zagreb Gabria, e autore di una guida degli stati scomparsi, un nuovo modo di viaggiare nel tempo e nello spazio che può essere utile in questo periodo in cui i viaggi tradizionali sono un po' più complicati. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora Giovanni Vale, commentiamo questo risultato delle elezioni in Croazia. I sondaggi sembravano un testa a testa, no? E invece c'è stata la vittoria netta di Plenković. Come mai? Erano sbagliati i sondaggi? Che cosa è successo?
Ma assolutamente, allora appunto i sondaggi davano un testa a testa e nelle ultimissime settimane addirittura un piccolo sorpasso dei socialdemocratici rispetto all'Unione Democratica Croata. Probabilmente sì, un errore dei sondaggi, non saprei dirlo. Comunque quel che è certo è che l'HDZ, l'Unione Democratica Croata, è riuscita a capitalizzare una tutto sommato buona gestione della pandemia finora. Ed è proprio per questo che il primo ministro aveva deciso di anticipare le elezioni che avrebbero dovuto tenersi in autunno, le ha anticipate appunto a ieri, al 5 luglio, Perché? Per evitare di votare dopo l'estate, quindi dopo la stagione turistica che quest'anno si annuncia disastrosa e quindi con l'inizio della crisi economica, no? Per la Croazia ci si aspetta, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale pronosticano un meno 9% del prodotto interno lordo quest'anno, quindi lui ha deciso appunto di votare prima che quello scenario economico difficile si realizzasse. E porta a casa un risultato netto che gli permette non di governare da solo, ma quasi, con il sostegno delle minoranze che hanno di diritto 8 rappresentanti in Parlamento, più qualche deputato di qualche partito minoritario. Plenković può ottenere facilmente la maggioranza e questo lo libera dai diktat dell'estrema destra, che comunque fa un buon risultato con 16 deputati, entra in Parlamento e però non avrà appunto il coltello della partita del manico, lui può governare praticamente da solo.
Ecco, Giovanni Vale, quando si parla di estrema destra si parla del partito, la destra populista di Miroslav Skora, no? Questo cantante folk che ha ottenuto, se non sbaglio, 16 seggi, che però a questo punto non diventa determinante.
Esatto, quindi l'HDZ, il centrodestra croato, ha sempre avuto due anime, un'anima più moderata, che è rappresentata appunto dal premier Andrej Plenković, e un'ala più oltranzista, nazionalista. Negli ultimi due anni c'è stata una vera e propria rottura tra queste due anime e Miroslav Skoro è diventato l'aggregatore di questa seconda anima, appunto direi di estrema destra. Prima delle elezioni, nelle ultime settimane, le voci che arrivavano da questo movimento patriottico, come si chiama, erano molto molto convinte, dicevano di premi del premier Plenković, sarà al massimo un ministro degli esteri, non sarà più premier, no? Quindi ci si aspettava che Plenković ottenesse un risultato tutto sommato discreto e che fosse quindi costretto a negoziare con loro la maggioranza di governo, e loro avevano già posto le condizioni, lui non sarà più premier, sarà al massimo un ministro. Ecco, quello scenario lì ormai è scartato. Plenković non ha bisogno di loro, il movimento patriottico sì realizza un buon risultato, sì entra in Parlamento con 16 rappresentanti che non sono pochi, però il fatto che non siano politicamente determinanti per la nuova maggioranza di governo cambia tutto. A questo punto loro sì sono in Parlamento, però di quei 16 seggi potranno fare poco o niente.
Ecco, questi esponenti invece dei partiti di minoranza, delle minoranze che sosterranno Plenković, chi sono in particolare? Possiamo un po' descriverli?
Si tratta delle minoranze nazionali, quindi c'è la minoranza italiana, c'è la minoranza serba, ci sono delle minoranze ungheresi, hanno 8 seggi divisi a seconda del peso demografico della minoranza. La minoranza italiana ad esempio ha un seggio. Le minoranze erano già a sostegno del governo prima e generalmente sono dalla parte del governo. A meno che non lo sono state, credo, nel 2016, quando c'è stato un governo davvero a trazione conservatrice, appunto con quell'ala conservatrice dell'HDZ. In quel caso le minoranze non erano parte della coalizione di governo, ma in questo caso penso che lo saranno, anche perché ieri sera Plenković si è rivolto alle minoranze dicendo che uno degli obiettivi del nuovo governo sarà quello di tutelare e ampliare i loro diritti. Quindi con quegli 8 seggi Plenković si avvicina già alla maggioranza assoluta in Parlamento, gliene bastano pochi altri e potrà governare appunto senza l'estrema destra.
Ecco, come mai invece la coalizione di sinistra ha perso? Stamattina leggevo dei commenti nella rassegna stampa, probabilmente hanno pesato troppe divisioni interne, è così?
Ma ci sono sì, effettivamente diversi motivi. Una parte di responsabilità va sicuramente attribuita al leader del Partito Socialdemocratico, Davor Bernardić, che già ieri sera, come dicevi tu, si è detto pronto alle dimissioni. Adesso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma appunto già dall'annuncio dei risultati diversi esponenti di primo piano del Partito Socialdemocratico hanno chiesto un passo indietro da parte di Bernardić. Bernardić, soprattutto nei confronti televisivi diretti con Plenković, non ha saputo dimostrare di avere quella statura, quel carisma da candidato primo ministro. Qui a Zagabria molte persone con cui ho parlato, anche i miei coetanei e elettori di centro-sinistra, mi hanno detto: ma guarda, sinceramente, se dovessi scegliere la figura come premier tra Plenković e Bernardić, quasi quasi preferirei Plenković. Quindi Una parte di responsabilità secondo me va sicuramente attribuita a lui personalmente. Dopodiché c'è stato l'exploit della coalizione rosso-verde, quindi capitanata da Mogemo, questa iniziativa movimento civico nato a Zagabria, che ha fatto un buon risultato, si porta a casa 7 seggi, e sicuramente quindi c'è stato chi prima votava per il Partito Socialdemocratico, che questa volta ha scelto una sinistra più progressista, più ecologista, e quindi ha preferito votare per loro. Dall'altro lato penso che ci sia anche stato chi al centro votava per i socialdemocratici, ma considerandosi appunto un moderato di centro, e questa volta ha preferito votare Plenković e quindi l'HDZ, perché confidava di più nelle capacità di Plenković nel gestire appunto la crisi che si prepara.
Ecco, ricordo che sui nostri social abbiamo segnalato anche il profilo Twitter del Movimento dei Verdi, Mogemo, che se non sbaglio significa possiamo, no? E quindi diciamo questa ondata un po' ambientalista che si sente in Europa, l'abbiamo visto nelle elezioni municipali francesi, ha toccato anche la Croazia, quei temi dell'ambiente quindi stanno prendendo piede in Croazia, o c'è un movimento abbastanza strutturato, Vale?
Sì, allora... Si tratta di un movimento, questo Mogemo appunto possiamo, che nasce a Zagabria negli ultimi anni in opposizione alle politiche del sindaco di Zagabria. Il sindaco di Zagabria è Milan Bandic, in carica quasi ininterrottamente da 20 anni, perché in Croazia non c'è un limite di mandati per i sindaci, una persona accusata di corruzione, che è stata in prigione per corruzione, di malaffare, insomma un sindaco un po' padre e padrone della capitale. E questo movimento sì, è su posizioni ecologiste, anche di decrescita, volendo, o comunque di sinistra progressista, e nelle ultime settimane ha saputo imporsi bene, diciamo, durante la campagna, anche a causa del fatto che, come sapete, a Zagabria c'è stato un terremoto il 22 marzo, il Parlamento non ha votato una legge di ricostruzione perché il primo ministro Andrei Plenković ha deciso di anticipare le elezioni, come dicevo, da ottobre a luglio, e quindi il Parlamento si è sciolto prima senza votare una legge di ricostruzione. Zagabria ha ancora un sacco di cantieri, facciate da ricostruire, detriti sui marciapiedi, insomma è una città che per fortuna, insomma, non è stata distrutta dal terremoto, ma che ha subito parecchie ferite. E Mogemo ha saputo anche far leva su questo, sul fatto che appunto in un momento di difficoltà in cui la città ha bisogno dell'attenzione da parte del governo, quell'attenzione non c'è stata, si è preferito un calcolo politico, questo il commento di Mogemo, un calcolo politico per avere un miglior risultato alle elezioni piuttosto che appunto votare la legge in Parlamento e poi andare alle urne con calma in autunno. È un movimento che nasce a Zagabria, ma che ha saputo esporsi, che ha saputo conquistare anche altre città, perché appunto 7 seggi li hanno conquistati non solo a Zagabria, ma anche in altre parti del paese.
Ecco, Giovanni Valle, già ci dicevi che della difficile situazione economica, dalle previsioni di una contrazione del 9% del PIL nel 2020, anche della difficile stagione turistica, no? Ecco, ormai siamo a luglio, come sta andando la stagione turistica? Stanno arrivando turisti in Croazia? Che provvedimenti pensa di prendere Plenković per sostenere l'economia in questa fase difficile?
Allora, come sta andando? Sta andando decisamente a rilento. Fa conto che la Croazia l'anno scorso ha avuto 21 milioni di turisti, è un paese di 4 milioni di abitanti, e la metà di questi sono arrivati a luglio e agosto, quindi è davvero molto importante per la Croazia che luglio e agosto vadano bene. Ora, da metà maggio a metà giugno non c'erano stati praticamente nuovi casi di coronavirus, 1 o 2 casi al giorno, quindi la situazione sembrava sotto controllo, da metà giugno sono tornati a salire. Rimangono contenuti, parliamo di 95 casi al giorno massimo, però hanno spaventato ovviamente i turisti e minano un po' la stagione turistica. Non so dirti quanti turisti ci siano in questo momento in Croazia, lo vedremo penso a fine luglio quanti siano arrivati questo mese, però sicuramente saremo al di sotto, molto al di sotto dei livelli dell'anno scorso. Quello che il Premier Plenković ha cercato di fare finora dal punto di vista diplomatico, di negoziare inizialmente dei corridoi turistici, in particolare con la Repubblica Ceca, con la Polonia e l'Ungheria, quegli stati che di solito assicurano un numero abbastanza alto di turisti alla Croazia, come la Germania e l'Austria. E dall'altro ha cercato di motivare il turismo interno, si era introdotta questa Crocard che avrebbe dovuto offrire degli sconti, le imprese potevano appunto offrire degli sconti ai dipendenti, e questo per incentivare il turismo interno, però ovviamente appunto la Croazia conta 4 milioni di abitanti, non potrà mai fornire 21 milioni di turisti. È un problema grande, perché appunto il turismo rappresenta oltre un quinto del prodotto interno lordo, e è un problema che nasce e che si struttura sulle decisioni economiche degli ultimi decenni. Quindi si è deciso di puntare tutto sul turismo, e ovviamente questo costa adesso quando il turismo non può esserci, e penso che a settembre, quando il nuovo governo, anche se sarà formato abbastanza rapidamente, penso, ma quando inizierà a lavorare dopo l'estate, avrà appunto un grande cantiere davanti e un bel po' di problemi da gestire.
Insomma, quindi anche per la Croazia, come per l'Italia e per altri paesi europei, i dolori insomma arriveranno un po' con settembre e con l'autunno. Grazie a Giovanni Vale, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, che è stato collegato con noi da Zagabria. Buona giornata.
Buona giornata a voi.